Benvenuti a questa sessione sulle novità delle tile, delle notifiche e dei task in Windows Phone 8. Io mi chiamo Daniele Bochicchio.
E io sono Christian Civera e insieme ci occupiamo di Windows Phone Italia, che fa parte del network di SP Italia, che si occupa appunto di tutte le tecnologie Microsoft. Entrambi siamo Microsoft MVP e Daniele è anche Regional Director. Insieme sviluppiamo per iCubed, che è una società che si occupa di formazione, consulenza e sviluppo software.
Partiamo subito dando un'occhiata a quella che è la funzionalità più interessante in Windows Phone, cioè il fatto che la start screen può essere personalizzata dagli utenti ed è personale. Quelle che vedete qui sono le nostre due start screen, dove, come si può vedere, abbiamo messo in PIN tutte le informazioni, perché Windows Phone, rispetto ad altri device, ha questa funzionalità di tenere subito a portata di mano e quindi subito pronte per essere lette tutte le informazioni a cui noi teniamo di più, quindi i nostri contatti, le nostre mail, il nostro calendario e così via. L'agenda della giornata oggi è abbastanza fitta. Partiremo subito dando un'occhiata alle novità di tile e notifiche, poi passeremo allo screen per vedere poi background task e la possibilità di personalizzare Windows Phone. Prima di cominciare, diamo però un'occhiata a quello che è lo stato attuale. In Windows Phone 7.5 noi abbiamo la possibilità di fare tile di tipo primario e secondario che possono sostanzialmente mostrare informazioni legate ad un counter, ad una immagine di background e a un testo. E quindi questo poi è di fatto disponibile anche con notifiche di tipo toast che sono particolarmente interessanti perché attirano l'attenzione dell'utente, mentre invece quelle per le tile sono più statiche, cioè le trovate nella start screen. Per cui, da un punto di vista pratico, come funzionano le push? Le push funzionano attraverso un canale che viene attivato lato server dalla nostra applicazione, per cui la nostra applicazione si registra nei server Microsoft e poi attraverso questo canale, via server, noi possiamo inviare le notifiche push al device. Oltre a questo è possibile generare le notifiche anche localmente dalla nostra applicazione. Per quanto riguarda la versione 7.5, ci sono stati alcuni feedback da parte degli sviluppatori che hanno reso più interessante poi le funzionalità offerte nella versione 8. Prima di tutto, il limite di 30 app che possono registrarsi per fare push è stato finalmente rimosso e quindi è possibile avere più app che fanno push. La nuova tile in back che è stata introdotta con la 7.5 è un inizio, ma ovviamente gli sviluppatori hanno voluto più possibilità. Inoltre è stato fatto un lavoro sulle classi che sono state implementate per le push per rendere più simili in certi scenari. E quindi il risultato è che ovviamente gli sviluppatori hanno chiesto più comportamenti nativi e finalmente in questo SDK, come vedremo tra un attimo con le demo che ci farà vedere Christian, sono state implementate. Da un punto di vista pratico, se noi diamo un'occhiata a quello che è attualmente lo stato delle API, possiamo notare come alcune funzionalità sono parzialmente disponibili oppure non disponibili. Quando noi parliamo di update locali, quindi non fatte da un server di push. Questo poi è stato ovviamente sistemato e quindi ora si può utilizzare l'update locale, praticamente andando a implementare tutte le funzionalità che si possono fare con le push da remoto. E infine è possibile fare in modo che noi possiamo accettare anche URL remoti quando creiamo delle tile per le immagini, mentre invece prima bisognava scaricare l'immagine, salvarla e poi per gli update si poteva utilizzare un'immagine presa da internet. Infine possiamo sfruttare l'XML, quindi abbiamo praticamente pareggiato tutte le funzionalità a prescindere dal fatto che noi stiamo sviluppando in locale oppure in remoto. E quindi finalmente abbiamo le stesse feature a prescindere da come vogliamo fare update alle tile. Quindi questo si traduce ovviamente in alcune novità che sono essenzialmente legate, per esempio, a questo nuovo tipo di template che ricorda molto da vicino quello che è disponibile all'interno di Windows Phone 7.5, con la novità unica che è stata aggiunta questa nuova tile piccola e la nuova tile wide, che sono due novità di Windows Phone 8. Da un punto di vista pratico, le novità ovviamente non finiscono qui, perché abbiamo la possibilità di sfruttare un nuovo tipo di tile che si chiama Cycle Tile Template, che ci ricorda un pochettino il comportamento che fa la tile dell'applicazione immagini, fotografie in Windows Phone. Le dimensioni le trovate in questa slide e ovviamente la tile si comporta in modo differente a seconda della dimensione che abbiamo. Teniamo sempre a mente che il crop viene fatto al centro e quindi la nostra immagine wide viene centrata rispetto alle altre che abbiamo visto. Da un punto di vista pratico, poi abbiamo finalmente la possibilità di fare anche un tipo di tile che si chiama Iconic, che ricorda quella per esempio delle mail, dove noi abbiamo la possibilità di gestire al meglio queste informazioni con una tile che ricorda quella per esempio delle mail, quindi con un'icona e con dei segnaposto che possiamo riempire a piacimento. Anche in questo caso, ovviamente, la tile, se è wide o piccola, cambia il comportamento e le informazioni che mostra. Quindi diamo subito un'occhiata insieme a Christian a queste novità, passando a Visual Studio 2012.
Sì, dunque, innanzitutto quello che dobbiamo fare è in ogni applicazione accedere al manifest della nostra applicazione per andare a scegliere quale tipologia di template vogliamo supportare nella nostra applicazione Windows Phone 8. Il template flip è quello che c'era in 7.5, ma come vediamo a questo punto con la Windows Phone 8 possiamo anche selezionare le varie tipologie che Daniele ha elencato. A seconda della tipologia scelta dovremo andare a indicare le tre immagini da utilizzare in base appunto alle risoluzioni che abbiamo a disposizione. Se avviamo l'applicazione di test che abbiamo sviluppato sul nuovo emulatore, vediamo che posso, come abbiamo sempre fatto nelle versioni precedenti, andare a pinnare la mia applicazione sullo start screen e questa è la normale icona che abbiamo sempre avuto. Tenendo premuto, però, possiamo ridimensionare l'icona attraverso questo nuovo pulsante e in questo caso andiamo a utilizzare l'icona small che abbiamo specificato nel manifest. Oppure ancora possiamo allargare e utilizzare la versione wide, che anche in questo caso è un'ulteriore nuova immagine. Per supportare questa icona wide bisogna in modo esplicito andare a indicare tramite questo flag il supporto. Se andiamo avanti e apriamo l'applicazione, possiamo vedere, e poi vedremo meglio il codice, come possiamo cambiare l'icona da codice. Innanzitutto possiamo impostare una nuova secondary tile e nel momento in cui la andiamo a creare specificare che tipologia vogliamo utilizzare. Una volta creata poi potremo aggiornare sempre quella tile oppure se vogliamo cambiare tipologia dobbiamo distruggerla e creare una nuova. Proviamo ad esempio la Iconic. Premendo secondary tile vediamo che otteniamo un'icona molto simile all'esperienza che per esempio può dare la posta elettronica piuttosto che People, perché possiamo utilizzare il contatore con un'icona più significativa che viene messa a fianco alla nostra icona. Anche in questo caso possiamo ridimensionarla. L'icona, anche questa viene, è una specifica con una dimensione più piccola e il numero è sempre gestito attraverso il contatore di Windows Phone. Anche in questo caso possiamo ridimensionarlo. La possibilità che abbiamo è che oltre al contatore possiamo andare a specificare più linee di testo, quindi l'iconic rispetto alla normale scusate, la tile template ci permette di indicare più informazioni e questo può essere utile per esempio per applicazioni di posta, social network, eccetera. Ma andiamo a vedere un po' il codice che è stato arricchito e quindi è stato ampliato con le nuove API che prima Daniele ha elencato. Possiamo vedere che a seconda del template che io ho scelto di utilizzare, vado a sfruttare un helper che io mi sono creato. Nello specifico vado a dare tutte quelle informazioni che servono alla tile. Andiamo a vedere per esempio la Iconic. Nell'Iconic va sempre specificato un titolo, vanno specificati tutte e tre le linee di testo, il contatore e poi andiamo ad indicare le due immagini che devono essere usate quando le tile è di dimensione media, quindi quella della normale dimensione, piuttosto che quando l'immagine è piccola. Facoltativamente possiamo anche dare un colore di sfondo, cioè se qua noi lo vediamo rosso è perché ho usato un colore trasparente, quindi mi adatto allo schema al tema del telefono, ma posso andare a forzare il colore se voglio aderire più allo skin della mia applicazione. Se entriamo nell'app che ho creato, possiamo vedere che quello che noi andiamo a sfruttare è una nuova struttura che si chiama Iconic Tile Data, dove con tutte le proprietà possiamo andare a specificare tutti gli elementi prima citati. Per lavorare sulle tile, gli strumenti sono i medesimi che c'erano in precedenza, cioè abbiamo Active Tile per accedere alla lista delle tile, solo che se in passato andavamo sempre, per esempio, prendiamo ad esempio la Flip Tile, andavamo ad utilizzare la standard tile data, ora abbiamo tre nuove strutture che sono specifiche a seconda del layout che andiamo a sviluppare. Nella flip tile, per esempio, possiamo andare a vedere che dobbiamo anche andare a specificare l'immagine in background che il Windows Phone deve mostrare. Vi faccio vedere infine l'ultima tipologia, vado a rimuovere l'icona, vi faccio vedere la tipologia invece di tipo cycle. Quindi faccio partire di nuovo la mia applicazione, imposto la nuova tile e come vedete le varie immagini fino a un massimo di 9 scorrono e passano da un'immagine all'altra, fra poco passerà, e posso nel frattempo, come vedete è cambiata, nell'icona piccola l'immagine non viene mostrata, ma nell'icona grande vediamo che sempre le immagini scorrono in autonomia e quindi abbiamo un'esperienza del tutto simile all'applicazione foto che vedete qua sopra. Quindi l'uniformità e tutti gli strumenti che Windows Phone mette a disposizione ce l'abbiamo anche nelle nostre applicazioni. Direi
perfetto
di tornare sul codice.
Perfetto, quindi a questo punto abbiamo dato un'occhiata alle novità che sono state introdotte dal punto di vista delle tile. Diamo un'occhiata invece ora in maniera più precisa a quelle che sono, da un punto di vista pratico, le azioni che noi dobbiamo fare per implementare queste tile. Prima di tutto, se voi avete un'applicazione già fatta con la 7.5, in automatico beneficiate della tile piccola, in automatico Windows Phone 8 vi fa in pratica la tile a costo zero. Per invece sfruttare la nuova tile che dovete impostare all'interno della vostra applicazione è necessario che scegliate uno dei nuovi template che vengono impostati all'interno del manifest che abbiamo appena visto e quindi possiamo scegliere di impostare la tile primary all'interno del nostro manifest oppure scegliere all'interno sempre del manifest le tile statiche che vogliamo specificare, ricordandoci che Windows Phone 8 ha nuove possibilità dal punto di vista degli schermi e quindi dobbiamo fare attenzione a produrre gli asset in formato corretto. Fatto questo, ovviamente noi poi abbiamo accesso, grazie a queste nuove API che ci ha fatto vedere Christian nel codice, alle funzionalità per aggiornare dal codice le tile stesse. Le secondarie tile possono essere sfruttate usando la reflection, perché in questo scenario bisogna ovviamente adattarsi al fatto che magari la nostra applicazione continui a funzionare anche su Windows Phone 7.5, quindi per non andare in errore dobbiamo per forza adattarci a questa necessità. E quindi per far questo esiste un framework che trovate nella slide che si può scaricare che ci rende più semplice questa fase intermedia, quindi fa sì che noi possiamo sfruttare alcune feature di Windows Phone 8 in Windows Phone 7.5 e viceversa. Per cui da un punto di vista pratico con le tile abbiamo finito il discorso. Diamo un'occhiata alle novità che sono state introdotte nella lock screen. Le app per quanto riguarda la lock screen hanno funzionalità che devono essere specifiche perché ovviamente, come siamo magari già abituati in Windows 8, le app possono accedere al lock screen e mostrare informazioni. Da un punto di vista pratico, quello che noi possiamo fare è avere accesso ad informazioni che ci consentono di fare in modo che l'utente, senza sbloccare il device, veda quello che c'è. E quindi possiamo andare a customizzare tutte le informazioni che vedete all'interno della slide. Quindi possiamo andare ad aggiungere informazioni che sono legate ad un testo esteso. Soltanto un'applicazione per volta può fare questo lavoro. Poi possiamo fare in modo che la tile mostri un numero accanto all'icona, all'interno del lock screen. E in generale per noi sviluppatori è abbastanza semplice perché si tratta di customizzare questi aspetti attraverso i settings di Windows Phone oppure attraverso codice che inviti l'utente a fare questa operazione. Grazie a questo codice, che vedremo tra un attimo, diventa possibile rendere più personale ancora il nostro Windows Phone e fare in modo che mostri informazioni senza bisogno che l'utente entri nella start screen. Le applicazioni in background in questa release hanno avuto alcune novità che sono essenzialmente poi riconducibili al fatto che finalmente si può aggiornare il background in maniera dinamica e quindi gli utenti possono scegliere un'applicazione che fa da background provider e poi fare in modo che lanciando l'app noi possiamo andare a customizzare questi aspetti e quindi in automatico viene inviato questo parametro nella nostra applicazione così che noi possiamo far partire la parte di gestione di questo aspetto. In più, ovviamente, le app possono chiedere di diventare un background provider attraverso delle chiamate. E per finire, ovviamente, ricordiamoci che serve un'immagine di default nella root dell'Ox app perché se l'applicazione parte per la prima volta, ovviamente, fin tanto che non sarà partita, non potrà impostare un background, un'immagine, e quindi dobbiamo metterne una di default, che per esempio può essere il logo della nostra applicazione. Fatto questo, dichiariamo nel manifest questa funzionalità e poi siamo in grado di gestirla in maniera abbastanza semplice. E quindi diamo subito un'occhiata con Christian al codice che serve per implementare questa funzionalità, che è molto comoda e che ci consente di tenere sempre sotto controllo quello che c'è all'interno delle nostre applicazioni senza necessità di dover ogni volta entrare dentro la lock screen.
Ok, bene, anche in questo caso partiamo prima da una dimostrazione pratica di quello che significa cambiare il lock screen e poi vedremo un po' il codice. Avviamo ancora Windows Phone, nello specifico ho sviluppato un'applicazione che si chiama Flick Screen, che ha lo scopo di cambiare l'immagine del lock screen in base a un tag che va a recuperare dall'API di Flickr l'immagine. Quello che noi possiamo fare è da codice forzare e tramite un API standard chiedere all'utente se vogliamo impostare l'applicazione corrente come provider per il lock screen. Se l'utente risponde affermativamente, noi possiamo prenderne atto e in questo caso andare subito ad impostare un'immagine di sfondo nella mia applicazione. Se vado a bloccare il lock screen, posso vedere che poiché l'immagine non è ancora stata scaricata, viene proposta l'immagine predefinita della mia applicazione. Quando invece il background task girerà, potremo cambiare dinamicamente l'immagine che mette a disposizione. Una volta registrati, noi possiamo andare nelle impostazioni, entrare nel blocco schermo e dare la possibilità all'utente di cambiare il provider del lock screen. Nello specifico vediamo che siccome avevamo già autorizzato la nostra applicazione, possiamo scegliere fra quelle standard già presenti nel sistema, quindi Photo e Bing, ma anche la nostra applicazione. Direttamente da qua l'utente può premere su Apri App e entrare direttamente nell'applicazione di interesse che avevamo specificato. Sempre dal punto di vista del lock screen, oltre all'immagine che possiamo cambiare, sempre nella schermata di blocco possiamo andare a vedere che l'esempio precedente, siccome abbiamo modificato il manifest nel modo appropriato, posso andare a scegliere quale applicazione deve mostrare il testo per esteso nel lock screen. E come vediamo c'è il tile test, l'applicazione che abbiamo visto prima, e anche dal punto di vista delle icone posso andare a scegliere come provider il tile test. Questo significa che bloccando lo schermo sempre con F12 io posso andare a vedere, però prima vado a impostare un'informazione, quindi vado a impostare sulla tile primaria, scusate, sulla tile primaria un'informazione. Ecco qua, torniamo. Qui vediamo che ho il contatore 2 e ho messo anche un'informazione di back content che dovrebbe apparire fra poco, ma esatto, wide back content e back title. Se blocco lo schermo e mostro il lock screen, vediamo che è indicata il numero 2 che è il contatore sulla primary tile, piuttosto che nella parte estesa è indicato il white bed content della primary tile. Quindi, come vediamo, ho potuto integrare la mia applicazione all'interno del sistema operativo. Dal punto di vista del codice, come si raggiunge questo? Vediamo innanzitutto la tile test. Dobbiamo aprire il manifest, non c'è un supporto visuale, ma dobbiamo per forza ricorrere all'editor manuale dell'XML, ma banalmente nella sezione extension dobbiamo andare a inserire questi due tag che indicano rispettivamente che la nostra applicazione vuole poter offrire l'icon count sul lock screen piuttosto che il text field. Non sono obbligatori metterle entrambe, ma andrebbe supportato a seconda delle logiche della nostra applicazione, quindi va valutato. Comunque lo sforzo è il minimo indispensabile.
Sì, perché occorre sottolineare che in questo scenario noi abbiamo semplicemente continuato a sfruttare il codice che abbiamo già scritto per le push, quindi non abbiamo dovuto fare nient'altro che registrarci e poi quelle informazioni di fatto sono quelle associate alla tile. Per cui adesso Christian continuerà e ci mostrerà invece come fare a cambiare l'immagine di sfondo.
Esatto, anche in questo caso dobbiamo innanzitutto registrarci e modificare sempre nella sezione extension con una nuova estensione che in questo caso è lock screen background, il fatto che la nostra applicazione può supportare la possibilità di essere un provider del lock screen. Fatto questo, quello che noi possiamo fare da codice è, attraverso questa nuova API Lock Screen Manager, conoscere se l'utente ha già impostato la nostra applicazione come provider. Dal caso non lo fosse, sempre tramite un metodo della medesima classe, possiamo richiedere all'utente attraverso quell'immagine, quella finestra di dialogo standard che abbiamo visto in precedenza, possiamo chiedere l'autorizzazione all'utente. Se risponde affermativamente, quello che noi possiamo fare è invocare questa API, SetImageUri, dove possiamo indicare l'URI della nostra immagine. L'URI deve essere un file locale che possiamo storicizzare attraverso l'isoletti storage e le nuove API del Windows Runtime che è stato introdotto in Windows Phone 8. Nello specifico l'URI deve utilizzare una sintassi che chi magari sviluppa per Windows 8 già conosce, perché attraverso questo schema andiamo a indicare che all'interno della nostra applicazione, dentro lo storage locale, deve caricare l'immagine in JPEG. Per cui l'eventuale background task che ogni mezz'ora, ogni un'ora va a scaricare la nuova immagine, deve prima salvarla in locale e poi può chiamare l'asset ImageUri. Questa API può essere chiamata sia dall'applicazione stessa quando l'utente la utilizza, sia dal background agent. A dimostrazione di questo possiamo vedere per esempio l'agent che ho sviluppato, che nel momento in cui viene invocato non fa altro che generare l'immagine attraverso un helper che ho sviluppato, ottenere l'URI e, come vediamo, andare a invocare la SetImageUri. Non serve altro perché poi è tutto gestito dal sistema operativo. Bene, con questo direi che...
Sì, quello che è interessante sottolineare è che in questo scenario ovviamente noi abbiamo semplicemente da specificare l'URL e poi se ne occupa Windows Phone di scaricare l'immagine e di capire se per esempio siamo in risparmio batteria piuttosto che in roaming, eccetera. Quindi da questo punto di vista è tutto integrato. Diamo un'occhiata quindi alle novità dei background task. I background task hanno introdotto alcune novità che sono state richieste a gran voce dagli sviluppatori. Prima di tutto non c'è più il limite di 2 settimane per i background agent, quindi se l'utente decide che l'app è utile può continuare a usarla senza bisogno di doverla ogni volta aprire semplicemente per rinnovare l'agent. Le app con le tile in pinning possono essere aggiornate con chiamate Ashell Tile senza problemi anche da un periodic task, mentre invece prima non era consentito. Le app di tipo lock screen possono avere accesso, come abbiamo visto, anche senza pinning, e in più possiamo cambiare immagini di background direttamente dai task. Infine, è possibile dare anche accesso ai background di tipo GPS e quindi possiamo sfruttare il GPS in maniera specifica senza che l'app venga effettivamente chiusa, per cui come vedremo l'app continua a girare fin tanto che accediamo al GPS pur non essendo in primo piano. Ovviamente fin tanto che c'è memoria è una sola app per volta. Le politiche di gestione dei task agent sono state cambiate per fare in modo che se l'app è in pinning nello start screen, ad ogni chiamata all'update della tile, la tile viene automaticamente aggiornata e la scadenza è prolungata di 2 settimane senza dover aprire l'app come invece era necessario in precedenza. In più, se l'app è in lock screen, ovviamente ogni chiamata allunga anche in questo caso di 2 settimane la scadenza e le app con task di tipo intensivo, che sono registrate come foto e camera, possono ovviamente fare in modo che non scada l'agent stesso finché è impostata come app che carica queste fotografie online. Per esempio, in Windows Phone 8 in automatico le applicazioni possono avere accesso a queste funzionalità e, per esempio, potete fare in modo che tutte le vostre foto vadano in automatico su SkyDrive. Però diamo subito un'occhiata alle novità della parte GPS per il background con Christian, che ci mostrerà come queste funzionalità ci consentono di sviluppare applicazioni molto interessanti.
Sì, chi ha sviluppato per Windows Phone 7.5 sa che il life cycle di un'applicazione finisce nel momento in cui l'utente si sposta nello start screen o finisce in un'altra applicazione. In Windows Phone 8 è stata aggiunta un'eccezione che coinvolge quelle applicazioni che in genere utilizzano il GPS, per cui lo sviluppatore ha bisogno che l'applicazione funzioni anche se l'utente sta rispondendo a una chiamata o sta guardando sui social network o perché magari sta scegliendo la sua canzone preferita, deve comunque tracciare la posizione GPS. Un esempio tipico è il navigatore satellitare piuttosto che le applicazioni che si usano per gli sportivi quando corrono. Quindi anche noi possiamo supportare finalmente questa possibilità e introdurre questa eccezione solo per le applicazioni di tipo GPS. Anche in questo caso partiamo da una demo da un punto di vista di un'applicazione che potrebbe tracciare il percorso dell'utente. Quindi faccio partire l'applicazione GPS Runner e attraverso un semplice pulsante start simulo l'avvio del GPS che si sta inizializzando ed è pronto e posso tranquillamente spostarmi nella mia start screen e utilizzare un'altra applicazione. L'applicazione GPS Runner starà normalmente tracciando la mia posizione e in qualsiasi momento posso tornare indietro e vedere che il timer sta proseguendo. Se facciamo partire il debugging di questa applicazione, possiamo notare che contrariamente a quanto succede normalmente, e cioè il fatto che io passando nello start screen l'applicazione si sia chiusa e come vedete il processo è terminato e ritorna di nuovo disponibile nel momento in cui torno nell'applicazione, quando premo start e quindi traccio il GPS, premendo il pulsante start possiamo vedere che la mia applicazione non è stata chiusa, ma continua a funzionare. Anzi, e a questo punto entriamo nel codice, viene sollevato un evento specifico che è sempre disponibile sulla Phone Application Service. Questo evento si chiama Running in Background che ci viene chiamato nel momento in cui la nostra applicazione è attiva in background. Questo significa che il nostro processo è comunque funzionante. Tutte le operazioni che normalmente facciamo funzionano, come per esempio andare a aggiornare il timer, cosa che faccio ad esempio qui, ma semplicemente non si vedono. Per cui nel momento in cui l'applicazione va in background è opportuno non eseguire tutte le chiamate che riguardano l'interfaccia, semplicemente perché l'utente non le vedono. Questo da un punto di vista prestazionale, nonostante comunque eseguire queste operazioni non generi nessun errore, però come ottimizzazione è meglio lavorare in questo modo. Un'altra cosa interessante è che molte delle API funzionano comunque, ad esempio le Speech API, in questo caso lo speech sensitizer che è stato introdotto in Windows Phone 8 può essere utilizzato anche mentre l'applicazione è in background e quindi, per esempio, come ho fatto qua, andare a incitare il corridore mentre sta correndo anche se l'applicazione non è attiva. Come facciamo tutto questo? Banalmente dobbiamo andare a modificare anche in questo caso il manifest e sempre all'interno della sezione default task dobbiamo attraverso questa execution type andare a specificare che la nostra applicazione è di tipo location tracking. Questo significa che nel momento in cui noi agganceremo la posizione del GPS il sistema sa che questa applicazione non deve essere chiusa. Se la nostra applicazione invece non sta tracciando il GPS, cosa che faccio nel momento in cui io fermo il contatore, allora la mia applicazione verrà chiusa normalmente, questo sempre per un motivo prestazionale. Per concludere, quando è che la nostra applicazione funziona sempre? Solo se rientra nei requisiti tipici di Windows Phone, cioè non deve esserci memoria a sufficienza, quindi non possiamo dare per scontato che la nostra applicazione di GPS funzioni, però nella maggior parte dei casi lo è. Se l'utente, per esempio, avvia un'altra applicazione di GPS, quella precedente viene interrotta, piuttosto che il telefono va in risparmio energetico e allora a quel punto anche la nostra applicazione di GPS viene interrotta. Comunque abbiamo già un grosso aiuto per soddisfare quelle che sono la maggior parte delle esigenze degli utenti quando si ritrovano a dover tracciare la propria posizione.
Perfetto, direi che abbiamo dato una occhiata un po' a tutte le funzionalità che abbiamo all'interno di Windows Phone 8. Per cui noi vi ringraziamo per aver seguito questa nostra sessione e vi rimandiamo poi ai nostri contatti che trovate all'inizio se volete maggiori informazioni. Io vi ringrazio da parte mia.
E un grazie anche da parte mia.
Ci vediamo alla prossima volta.